Non voglio sentire niente a parte la palla che rimbalza. Qui dovete giocare a modo mio. E a modo mio è duro.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Dunque, il 29 dicembre cosa succede? Arrivi qui, ti prepari tutta la tua scaletta, chiami gli ospiti con Laura Vanossi, che ringrazio, in redazione Gianmarco Ferronati in regia, e poi alle 13.40 ti esce Ultima Ora, Ancelotti rinnova con Real Madrid. Pardo, buongiorno.
Buongiorno, come va?
Così è la vita, benissimo. Tra l'altro tra poco parliamo di Eurolega con una superstar di oggi, ma... per prima cosa, ciao Filippo Maria Ricci.
Oh, buon pomeriggio, vedi.
Soltanto rubato al cotechino familiare per Carletto Ancelotti, che il 29 di dicembre a mezzogiorno firma con Real Madrid fino al 2026.
Stavo pensando prima, ma secondo me non è mai esistito un allenatore del Real Madrid che rinnova a Natale.
Esatto.
Cioè, voglio dire, qua di solito gli allenatori vengono chiamati all'ultimo secondo, licenziati, cose, però a Natale, un rinnovo a Natale per 2 anni, solo Carlo poteva farlo. Veramente, questo dà la misura della sua grandezza, perché veramente uno poteva aspettare, si sapeva, noi l'avevamo già detto che si andava in quella direzione. Però che arrivi proprio il rinnovo ufficiale 29 dicembre, meraviglioso.
Ma
no?
Tu hai detto, hai sempre detto che il problema era il tempo, cioè c'era, esatto, il Brasile in ballo, però a Madrid non ti confermano se non porti dell'argenteria, invece qui conferma in bianco.
Esatto, allora quello firmato che è successo, diciamo, sono due cose importanti. Uno, il caos in Brasile, perché comunque sono senza il presidente che ha contattato Carlo, adesso non c'è più, Ednaldo Rodriguez, si ricandida il suo vice, non è detto che vinca, perché quello che ha fatto cadere Ednaldo Rodriguez è molto potente, si è presentato, quindi insomma caos in Brasile, tra l'altro Brasile che viene da 3 sconfitte consecutive, record assoluto nella sua storia, per cui squadra comunque problemi anche tra i giocatori e così. E in più Carlo ha sempre detto al signor Rodriguez che lui comunque avrebbe aspettato il Real Madrid, per cui non c'erano i tempi, e piano piano il Brasile si è allontanato, i nostri ascoltatori lo sapevano come i lettori della Gazzetta, e adesso è arrivata questo rinnovo che a me provoca un grandissimo piacere,
sì.
E testimonia la grandezza di quello che è il signore della Champions, perché se il Madrid è la squadra con più Champions e tutto, Carletto ha il maggior numero di vittorie, il maggior numero di trofei conquistati, il maggior numero di vittorie col Real Madrid, insomma viene da sé.
Dai. Di che cosa stiamo parlando, Pierluigi?
Esatto.
De che stiamo parlando?
Come dire, bueno, grande, bueno. Pier. Grande.
What are we talking about?
Esatto.
Sì, cioè, ma insomma, è una sorpresa alla tempistica, non è una sorpresa alla notizia, ne abbiamo parlato qualche settimana fa, tutti i segnali delle ultime settimane andavano in questa direzione, difficile dire di no al Real Madrid, cito Mourinho, è quasi impossibile, quindi insomma, io credo che poi ci sia questa corrispondenza molto legata chiaramente alla tradizione che sia Real, che Ancelotti hanno in Champions League, al suo amore per le coppe, al suo figlio in particolare con le coppe, in particolar modo con la Champions League, quindi insomma mi sembra tutto stesse già andando in questa direzione. Oggi è arrivata l'ufficialità, insomma è una storia bella, una storia che ci deve rendere orgogliosi, insomma, come anche come italiani, no? Perché comunque è un ambasciatore straordinario del nostro calcio, della nostra cultura calcistica, anche se poi non sono tutti come Ancelotti di italiani, diciamo lui rappresenta proprio il meglio. Però insomma è una cosa molto bella e ripeto, non è sorprendente, perché si era capito che un po' per il casino che c'è in Brasile e un po' perché il Real è il Real, che se si fosse trovata una quadra con il Real Madrid Ancelotti sarebbe rimasto.
Sì. Diversi piangeranno oggi, diversi allenatori piangeranno oggi,
qualcuno
piangerà, ma soprattutto Phil, prima di restituirti al cotechino, Toto allenatore Brasile, chi ci va? Qualche idea?
Io lì, sinceramente, adesso c'è Diniz, no? C'è Diniz che era
il traghettatore.
che sta battendo tutti i record, un po' come Djokovic, però in negativo, no? Prima sconfitta al Maracanã, non erano mai arrivati a due sconfitte consecutive, è arrivata a tre. Insomma, però al momento c'è lui. Adesso non so se, siccome ci sono nuove elezioni, se chi vincerà le elezioni vuol cambiare o meno. Questo io lì purtroppo non ti so dire. E qua c'era, ti dico, l'altra grande incognita del Real Madrid era eventualmente un sì di Xabi Alonso, che sta facendo una cosa meravigliosa col Bayer Leverkusen. Però Xabi Alonso si è allontanato, cioè non ha dato il suo assenso, cioè, vuole probabilmente prendersi un altro ulteriore anno in Bundesliga. E quindi questo tra l'altro ha aiutato ancora di più, diciamo, la conferma di Carlo. Se Pronti l'avesse avuto, no, magari il sì di Xabi Alonso poteva pensarci, però
certo,
insomma, comunque adesso si conoscono troppo bene, nel bene e nel male.
No, ma chiaro, chiaro. Ma no, ma sono in simbiosi, si assomigliano perfino un po', guarda.
Esatto,
arrivo a dirti.
Esatto.
Ciao Filippo, a presto.
Grazie. A voi. Ciao.
Che poi ti dicevo che Ancelotti ha fatto questa meravigliosa intervista a Valdano in Brasile, no, in Argentina. Ho lasciato questa intervista, me lo diceva Raffaronato, guarda che regista che ho, in cui ha detto che vabbè, lui da piccolo, da bambino, aveva simpatie nerazzurre, poi la vita, il calcio l'hanno portato da altre parti, però le simpatie nerazzurre sono rimaste. Attenzione, succede anche questo. Oh, visto l'Eurolega, hai apprezzato il fatto che non ti ho mandato messaggi?
Sì, è stata una visione complessa perché coincideva, diciamo, con la pappa di Diego e con un Peppa Pig che incombeva, però l'ho vista con attenzione, e ho anche cacciato un paio di urli che secondo me hanno spaventato. Spero che il telefono azzurro era tranquillo, ha festeggiato pure Diego alla fine. È stata una grandissima impresa, devo dire che poi ne è arrivata un'altra, va detto, perché ieri sera Milano ha vinto con tantissima assenza, una partita non facile, però insomma ieri a Belgrado si è scritta una pagina di storia, insomma, sperando che ci siano tante altre, ovviamente.
Sì, abbiamo sempre in sospeso una gita a Belgrado per vedere una partita alla Star Carrera, in mezzo a 20.000 spettatori. No, tra l'altro, tra poco abbiamo appuntamento con chi ha guidato la Virtus ieri sera. Invece quanto oggi, ieri abbiamo blatterato su decreto crescita e che bella puntata inutile che abbiamo fatto.
Però a me un po' dispiace, nel senso che poi mi sembra, ripeto, al netto di tutto, che se si pensava di fare questa proroga, se questo decreto è stato fatto, è perché evidentemente c'è un razionale dietro, che è quello che dicevamo ieri. E invece mi sembra da fuori, per carità, ripeto, poi non ho, grazie a Dio, grazie, fortunatamente per il paese non ho responsabilità di governo, non né io né te ne abbiamo, quindi poi è chiaro che ci sono, via il fatto per esempio delle melanzane, ci possono essere mille settori da aiutare, i soldi come li spendi per una cosa, per un'altra, non è facile governare con nessun governo, per nessun governo di nessun colore, però mi sembra, da quello che ho letto anche dalla ricostruzione di stamattina, che poi alla fine abbia pesato sempre il solito tema un po' populista, no? che il calcio viene visto come, cioè, dare i soldi al calcio e dare i soldi allo sport nell'immaginario della propaganda politica sembra sempre aiutare i miliardari.
Sì,
non è così. È un settore economico che produce fatturati, redditi, che dà lavoro a decine di migliaia di persone, che ha un valore anche culturale importante, perché un calcio e uno sport italiano che vanno bene rendono le persone felici. E questo è un concetto bello, importante, attraggono turisti, insomma, c'è un valore economico, un valore culturale e sociale. Mi sembra che invece la fine abbia preparato.
Marotta parla di autogol al mondo del calcio, all'intero paese, danno prodotto sarà irrimediabile, diminuirà la competitività del calcio italiano, e questo è un timore abbastanza fondato. Allora,
poi dice che poi questi soldi serviranno per migliorare la sanità, come si diceva durante la pandemia, per carità, mi fermo, no, oppure aiuteranno, però non mi pare che, insomma, ci siano dei provvedimenti. Ieri sera sentivo parlare molto anche dei figli, no, degli asili nido, no? Anche un po' focus sulla famiglia, poi non mi pare che ci siano grandi, quindi questo è il discorso complessivo. Certamente per lo sport non è una buona notizia.
Sta parlando Pioli, abbiamo Ernesto che è un ascoltatore in linea. Pioli.
Ci hanno abbassato il livello della nostra partita, o comunque siamo stati altalenanti dentro la partita, questo ci ha impedito di vincere una gara che potevamo e che volevamo vincere.
Okay. Questo Stefano Pioli, ma dobbiamo ascoltare le parole anche di
Pioli. Abbiamo preso la coda in riferimento alla partita con la Salernitana. Ernesto, buongiorno.
Buongiorno Genta, grazie della possibilità, dell'ennesima possibilità che mi date di parlare. Allora, io sono milanista,
sì.
Sono contentissimo della notizia che avete dato di Ancelotti che non va più al Brasile, sì. Perché fra mille dubbi che io ho sempre nella vita avevo una sola certezza, cioè quella che secondo me l'Italia avrebbe vinto il prossimo mondiale con Carlo Ancelotti allenatore. Il fatto di vederlo andare nel Brasile mi faceva magari pensare che avrebbero vinto loro la sesta Coppa del Mondo e noi staccati ancora ulteriormente. Comunque vedremo quello che succederà. Ma sì. Io la chiamo più che altro perché insomma io sono un assiduo difensore di Pioli. Sì. Io ritengo che di tutto quello che sta succedendo al Milan, quello che secondo me ha meno colpe di tutte è proprio l'allenatore, perché si è trovato una squadra conciata come è conciata, gliel'hanno indebolita negli ultimi anni, gliel'hanno sempre indebolita e lui l'ha rivoltata come un calcino più di una volta, cercando di trovare il modo di andare avanti. Adesso continuo a sentire ancora, spero che lo vogliono mandare via, spero da gennaio di non sentirlo più e che magari venga.
Lo sentirà o non lo sentirà a seconda dei risultati, questo è certo. Evidente. Rimane il fatto che al capitolo infortuni di qualche responsabilità c'è e la situazione mi sembra sia diventata abbastanza comica. Poi detto questo io credo che Pioli resterà fino a fine anno, poi si tireranno i risultati e vedremo dove sarà il Milan. C'è anche Allegri che parla così al volo, anche Allegri
che comunque ha già fatto un paio di mezzi allenamenti con la squadra, insomma speriamo di averlo più presto possibile, è ancora abbastanza distante però già meglio. Alessandro non ha niente di preoccupante, però ci vorrà una decina di giorni. Gli altri stanno e Ken, che è ancora diciamo un po' distante, gli altri sono rientrati, stanno più o meno tutti bene, ecco. Quindi anche perché non scordiamoci che abbiamo domani, ma dopo domani e dopo tre giorni abbiamo un altro obiettivo, che è il secondo obiettivo nostro, che è quello della Coppa Italia, e quindi abbiamo la Salernitana per poi dobbiamo passare il turno, quindi non abbiamo neanche tempo di respirare e di goderci l'ultimo dell'anno. Però la priorità ora è il calcio, poi alle feste ci penseremo, siccome in questo periodo poi le distrazioni sono dietro l'angolo, perché comunque le feste, le famiglie, le robe, le cose, quindi bisogna essere molto concentrati e attenti su quello che dobbiamo fare. Per quanto riguarda UEA, domani valuterò, domani mattina dovrò decidere chi far giocare. Comunque ci può giocare UEA lì a destra, ci può giocare McKenny con Miretti, mezzala, quindi insomma un po' di soluzioni ce l'abbiamo. L'importante è stare tutti bene, abbiamo fatto due buoni allenamenti, speriamo domani sera di fare una bella partita.
Questo Allegri domani sera interessante, Pierluigi.
Domani sera, tra l'altro, mi recherò. Faccio un Napoli Torino, diciamo un po' un giro d'Italia, ma bellissimo, veramente meraviglioso. E beh, insomma, sì, io credo che poi però sottolineo ancora su McKennie, perché McKennie è il classico uomo squadra che riesce quindi a essere utile in tante situazioni. È uno degli ripescaggi abbastanza clamorosi della Juve, che fin qui è rimasta aggrappata alla corsa per il primo posto, anche se riesce a avere qualcosa di più grazie soprattutto a tra virgolette ai gregari, ai giocatori ripescati. McKennie sembrava Tom Hanks in Determina a un certo punto, no? Sembrava che potesse partire, è un po' come Lundberg nella Virtus, magari tra poco ne parliamo, insomma, quei giocatori che improvvisamente però poi tornano a essere utili. E domani è una partita praticamente interessantissima, perché hanno un po' la stessa filosofia a grandi linee, Juve e Roma, non sono le due squadre più spettacolari del campionato, anche se a sprazzi hanno prodotto anche qualità di gioco dal punto di vista estetico. Io non sono, sai, d'accordo con chi pensa che Juve e Roma giochino male in assoluto. Sono due squadre molto pragmatiche, che molto spesso lasciano il boccino agli avversari, che scelgono il blocco basso come idea di partenza, che sono poi molto brave nel capire il momento in cui colpire. La Juve è più brava della Roma, lo dice la classifica, però giocare con la Roma non è facile per nessuno, e lo dimostra il Napoli dell'altro giorno.
Poi a maggior ragione dovrebbe recuperare Dybala, anche se non si è capito esattamente perché Mourinho non ha voluto dirlo, se giocherà o no. Io mi auguro che giochi, perché sarebbe bello, vabbè, al di là di tutte le suggestioni di Bala a Torino, ma ci ho già andato l'anno scorso, eccetera eccetera, però un bel valore aggiunto in questa partita che arriva, questa magari
Bala fa la differenza. I 20 minuti di Roma Fiorentina prima dell'infortunio, la Roma aveva avuto addirittura la palla del 2-0 e stava giocando benissimo. Poi quella partita la Fiorentina ha rischiato anche di vincerla, e a un certo punto era nelle condizioni di poterlo fare. Però ecco, insomma, senza Dybala si spegne. Mourinho deve recuperare o Dybala o un Pellegrini realmente in forma, cioè ha bisogno di accendere un po' di qualità alle spalle di Lukaku, perché se no spesso non basta, se no deve fare come ha fatto col Napoli, cioè una grande partita di attenzione, di ripartenza, di tenacia, e poi chiaramente per me lui è un mago nel cambiare le partite in corsa,
ma poi questo turno assolutamente, ma questo turno poi è pericoloso nel senso per gli equilibri del campionato. Io non credo che la Juventus stasera se la porti a casa, cioè che l'Inter se la porti a casa a Genova che ha già fermato la Juventus, come sappiamo, però l'Inter potrebbe, insomma, pigliarsi vincendo lo scudetto delle nevi e andando per l'effetto ottico, le ombre cinesi della classifica a più 7 sulla Juventus, Milan e gli altri sono ad anni luce, capisci bene che rischia il signore equilibrio, il signore equilibrio è a rischio.
Se vince l'Inter come è probabile stasera, anche se Genoa, l'hai detto bene, è una squadra che ha battuto la Lazio, ha battuto la Roma, ha pareggiato con la Juve, ha perso all'ultimo minuto contro il Milan, insomma, una squadra che è una squadra, ci sono queste squadre, come un'altra è il Sassuolo, ecco, il Sassuolo, Milan Sassuolo hanno ragione di poter dire essere non preoccupati, ma insomma, perché il Sassuolo è una squadra strana, è in una crisi clamorosa, ma è una squadra che contro le grandi tende a dare sempre il meglio di sé, sono proprio anche un fatto di caratteristiche, sì, di atteggiamento, sì, non del modo di giocare. Quindi
senti Piero, non è facile. Senti, sì, io tornerei a monte, non ad Ancelotti, di cui abbiamo già parlato, al fatto che non c'è nessun dubbio, credo che non li abbia neanche tu, su chi è l'allenatore a spicchi dell'anno, no? Quello che ieri sera ha vinto la Stark Arena, che ha pure sorpreso il mondo ai mondiali con la Lettonia. Coach Luca Banchi, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Ciao,
a tutti.
Coach.
Buongiorno.
Beh, non ci resta per prima cosa che farti i complimenti, ma mi sembra del tutto banale. Ieri sera
estendo alla squadra.
Sì, estendili a chi vuoi, però ieri sera è stato vincere quella partita lì in quel modo e in quell'ambiente, è stato un po' come mettere il sigillo su questa prima parte di stagione.
Sì, è stato il modo forse più giusto per concludere questo 2023 in Eurolega, perché ovviamente domani ci aspetta una partita durissima di campionato, però ieri in campo abbiamo messo tutta la nostra determinazione, perché siamo orgogliosi del cammino che stiamo facendo, ma consapevoli che i nostri avversari diventano ogni settimana più agguerriti, e quindi dobbiamo moltiplicare le nostre energie anche quando, come ieri sera, tutto sembrava girarci contro, no? Infortuni, qualche situazione di gioco che sembrava poterci costare la partita, invece siamo stati premiati, io credo meritassimo, questa vittoria, e ce la siamo portata a casa con grande soddisfazione.
La forza della Virtus è quella lì, quando sembra girare al contrario riesce spesso a trovare il modo per indirizzarla nella maniera giusta, no Pierluigi?
Sì, due cose volanti per chi non è tanto dentro al basket: stanotte accoglienza con centinaia di tifosi in aeroporto, e questo fa capire ancora di più che cos'è la Virtus, che cos'è la cultura del basket che c'è in generale a Bologna, ovviamente tutto il popolo virtussino, immagino che sia stata una grande soddisfazione. E la seconda cosa è il fatto che Banchi sta facendo un lavoro straordinario in una squadra che ha ridotto un po' il budget rispetto a un anno fa, che ha perso uno dei motivi per cui vale la pena seguire il basket, che è Milos Teodosic, ma attraverso una responsabilizzazione diffusa di tanti giocatori sta facendo cose meravigliose. La domanda è sull'aspetto fisico: questa è una squadra piena di veterani, giocatori che hanno anche qualche anno. A me sembra, soprattutto facendo un paragone con la partita di Valencia in cui era venuta fuori la stanchezza, che il riposo fra una partita e l'altra sia un elemento chiave, e che Banchi stia facendo un lavoro straordinario nella turnazione e nella gestione dei minutaggi. Quanto è un tuo focus, coach, questo tipo di ragionamento e di discorso?
ma certamente ha un suo peso. Devi imparare, quando lavori con un format del genere, con un calendario così fitto, che ci sono diversi modi per rigenerare le energie fisiche. Non puoi aspettarti di avere sempre un giorno di riposo, perché il calendario ti impone purtroppo di non averlo. Devi avere la capacità di, come dicevo, rigenerare le energie. Questo succede anche con un'appropriata metodologia di lavoro, tipologia di comunicazione con i giocatori e in generale la sensazione che ho è che questi ragazzi si divertano a giocare a basket. Quando sento dire stai spremendo troppo certi giocatori, stai spremendo troppo i veterani, non riusciranno a arrivare a fine stagione così, non me ne frega niente.
Bravo coach.
Non me ne frega niente che si divertono a giocare. Devo ancora conoscere qualcuno che si diverta a stare in panchina o in tribuna. Quindi fino a che si divertono, loro si divertono, io mi appassiono a vederli giocare, io li faccio giocare, poi so che un giorno o l'altro saranno esausti e dovrò metterli seduti, fa parte del gioco.
E poi
si dice al Livorno, chi va per mare in barca acqua. Questo è il lavoro che faccio io, capito? Però credimi che è un piacere vederli giocare, e quando ne posso mettere in campo solo 5 alla volta.
Sì, ma sai cosa?
Vorrei avere un campo da calcio, così li farei giocare tutti insieme.
No, stiamo sul basket, che è meglio. Perché. No, sai, per chiudere, Luca, a parte che ci sei mancato con la tua assenza. La cosa che più mi sorprende, una delle cose che più mi sorprendono, è vedere tanti giocatori vicini al loro limite, non ti dico storico, ma quasi, perché vedo Shengelia così, vedo Bellinelli così, vedo Hackett così, e certamente sono giocatori che hanno uno storico importante. Vedo tanti dei tuoi vicini al loro limite assoluto, al loro limite superiore.
Ma io spero di no, nel senso che professionalmente. Questo è qualcosa, è un mantra che mi ha seguito sempre. Cioè, io ho un'estrazione, io vengo dalla gavetta, ho fatto tanto settore giovanile, ho allenato tutte le categorie, sono arrivato sì in Serie A abbastanza presto, però sono arrivato con una struttura di allenatore, ok? E quindi ho sempre pensato che i giocatori, al di là dell'età, dell'esperienza e del blasone, avessero sempre un margine di miglioramento da esplorare. E allora l'idea di aggiungere qualcosa attraverso il lavoro quotidiano e cercare di valorizzarli è qualcosa, secondo me, che deve muovere il mio lavoro, il mio ruolo, che questo riguardi i giocatori, che riguardi lo staff, i collaboratori, i dirigenti. Mi piace pensare che alla fine dell'anno ognuno di loro abbia preso qualcosa da questa stagione insieme. E quindi la sensazione è che talvolta sembriamo andare addirittura oltre i nostri limiti, ma riconosciuti. In realtà è che noi non ce ne poniamo, cioè siamo sempre qui ogni giorno impegnati a trovare il modo di varcare il limite dell'ordinario per farlo diventare straordinario.
Bocca al lupo, coach. Crepi. A molto presto. Ciao, ci sentiamo.
Hai dato un bacino alla caviglia di Hackett, come sta? Perché
qui è al ginocchio di Keiko. Mano di Bellinelli.
Alla mano di Bellinelli.
C'è il pellegrinaggio quotidiano.
No, ma ieri lo dicevo che non avesse visto la partita. Ieri Hackett si è fatto male, è tornato e nel finale ha fatto un paio di cose fondamentali.
Sì, sì.
Sono state poi decisive.
Anche Keiko purtroppo non è rientrato. Adesso vediamo nelle prossime ore, capiremo meglio l'entità di questi infortuni.
Anche perché
Senti, che gli hai fatto? Che sta mangiando? Qual è il segreto? I tortellini?
Voi mettetevi in forma, che prima o poi tocca anche a voi.
Guarda, sarebbe la cosa più, sarebbe drammatico il risultato, ma insomma io potrei.
Ciao,
veramente godere.
Ciao,
come
coach.
Grazie.
Ciao, coach. Luca Lupo. Ciao. E abbiamo che ci ascolta Luca Marchetti, che avevamo convocato con Luca Marchetti. Buongiorno. Buongiorno.
Passiamo, ciao, ragazzi.
Da Luca Banchi a Luca Marchetti. Ecco, questo
è andate meglio prima.
Ma
che
Umbria, niente? Non c'è un po' in Umbria?
Che certo, sono in Umbria, domani sono in Milano.
Dal 2 al 6 dove
dal 2 al 6 ho un invito in sospeso con un amico io.
Ah, c'è una, sì, se è l'amico che penso io, stai messo bene. Ascolta
anche secondo me. Ma chi è?
No, ma senti, ma ieri abbiamo buttato via un'ora di programma a parlare del rinnovo del prolungamento del decreto crescita e poi fanno queste cose. Influssi sul mercato immediati, Luca?
Ma ci saranno, sì, un po' probabilmente, non troppi, nel senso che magari qualcuno poteva pensare di poter prendere uno straniero in più nella finestra di gennaio, ma oggi nel mercato di gennaio se hai una necessità la devi andare a coprire indipendentemente dal decreto crescita o meno. Quindi secondo me l'ora non l'avete buttata via, perché tutto quello di cui avete parlato e di cui continueremo a parlare in questo periodo rimane di attualità, quindi pro e contro di questa decisione che adesso deve essere soltanto votata rimangono, perché adesso non sarebbe cambiato un mese di mercato per il futuro del calcio italiano, delle strategie future del calcio italiano. No, nell'immediato secondo me ci può stare che qualcuno magari un'operazione non la faccia più perché non arriva a coprire quello stipendio che pensava,
certo,
di poter coprire.
Certo, no, ma
però
poi per
l'informazione anche magari per l'incertezza, perché sai che l'incertezza poi chiaramente le operazioni vengono fatte da esseri umani e quindi insomma chiaramente questa notizia, cioè l'idea che comunque questo provvedimento sarebbe stato sospeso con due mesi di ritardo c'era già. Però questa cosa qui può influire anche nei meccanismi e magari quando c'è da affondare, poi Luca insomma l'aspetto di trattative, quando magari c'è da affondare il colpo, da gettare il cuore oltre l'ostacolo dal punto di vista economico, fare lo sforzo in più magari più la possiamo immaginare.
Poi
no?
curioso notare come il Milan sia stato stoppato da Salvini, che è un tifoso del Milan, perché risulta che sia lui che ha bisogno, quindi non so se Pioli oggi aveva pensato con affetto a Salvini, non lo so.
Ma io questo non te lo so dire, chiaramente è curioso come coincidenza il fatto che ci sia Salvini, che sia stato uno dei promotori del togliere il decreto crescita, che sia milanista. Credo che in questo caso questioni di tifo siano più appartenenti alla politica piuttosto che al tifo vero e proprio, nel senso c'è più un'appartenenza al partito e a quello che si è portato avanti in questi mesi piuttosto che il tifo, anche perché le argomentazioni che sono state portate dalla politica per giustificare, per spiegare questo passo indietro sono state tutte relative a ragioni economiche, per cui dire non hanno bisogno di sostegni chi ha molti soldi a disposizione e chi ne spende tanti, che da una parte può essere anche una chiave di lettura, dall'altra c'è tutto quello che hanno detto finora i vari dirigenti delle squadre italiane, non ultimo Marotta, che dice che questi aiuti che arrivavano, questo, che creavano più competitività delle squadre italiane maggior predisposizione a poter acquistare sul mercato internazionale. Di contro c'è anche il partito di chi dice, come avete sicuramente detto anche voi ieri, che questo può favorire magari il talento italiano, il talento che già c'è, perché sì, finora obiettivamente è stato, infatti bisognerà vederlo poi peraltro, finora obiettivamente il numero degli stranieri in Italia è aumentato negli ultimi 10 anni di 10 punti percentuali.
No, questo è certo, questo è certo, poi vediamo se tutto questo porterà a una valorizzazione del talento italiano, se questa è una bella palettata di demagogia. Grazie Luca.
Certo, certo.
Ciao
certo.
Luchino, grazie.
Un abbraccio.
Ciao.
Aspetto la telefonata io del mio amico nel frattempo.
Stai messo bene, hai messo bene.
Ciao.
Vabbè, saluto pure te, Pier, che sei a Napoli, ti ascolto più tardi. Commentare
di già. Oggi è sfizioso, è interessante. Bella, il Napoli deve reagire, anche il Monza deve reagire. Comunque, le due sconfitte, per come è abituato Palladino, insomma, per come si è abituato il Monza, insomma.
No, il
Monza
è leggero come una piuma, penso sarà abbastanza leggero il Monza perché la classifica glielo consente, il Napoli magari un po' di meno, quindi partita assolutamente interessante. Ciao Pierino, abbraccio,
ciao.
Allora ci fermiamo per la borsa, poi torniamo insieme se volete anche con voi 800 24 00 24.
scusi Mourinho, ma non le sembra di star dando un po' troppo i numeri ultimamente?
Dare numeri? Io non conosco dare numeri. Io conosco numeri di lotto, numero di scarpa, numero per mandare WhatsApp vocali a tutti i convocati, e cioè 349-238-6666. Ma io non so tu di cosa stai parlando.
Tutti convocati. Tutti convocati.
Vantaggio sul lato. Voigtman non azzarda il tiro. Vai per entrazione! Fino in fondo! 7-6, 6-7, l'Olimpia finisce l'anno con una vittoria.
Riceve Kaminski che la mette per terra, finta su Dasto, poi tira per la vittoria e sbaglia! La Virtus Bologna compie l'impresa e spugna la Stark Arena e batte il Partizan di Belgrado 77-75.
Questa l'avevamo preparata prima, siamo andati un po' al contrario, però l'argomento è ancora assolutamente pertinente dopo aver sentito Luca Banchi, che l'ho detto a lui e lo ripeto, è senza discussione il coach a spicchi dell'anno solare 2023, per quello che ha fatto ora con la Virtus e con la sua nazionale, cioè la Lettonia. Roberto De Ponti, buongiorno.
Buongiorno, eccoci qua.
Giusto appunto parto da questi argomenti che nel cuore ci stanno. Grande notte di Eurolega, Robby. Abbiamo appena finito di parlare con Luca Banchi, che peraltro mi è anche molto mancato nella sua assenza dai parquet italiani, e mi sembra che abbia grandi sogni, anche se magari non lo dice in maniera esplicita, però dice che lui li fa giocare, che il limite non si vede ancora e che se poi sono sfiniti non gliene frega niente, intanto si divertono.
No, ma tu sei secondo in Eurolega dopo un girone d'andata, hai giocato molto bene, hai vinto partite importanti e direi che l'accesso ai playoff è praticamente scontato, poi non mai dire mai, però ma è sicuramente la seconda terza forza di questa Eurolega per gioco, per attitudine. La cosa pazzesca è che è una squadra che continua a crescere e non sai dove si fermerà. Il match winner della quarta partita che decide è Lundberg, che è un giocatore che a inizio stagione era messo fuori rosa e doveva essere ceduto. Adesso è diventato un giocatore importantissimo, che fa punti importanti.
Sì.
Credo che possa arrivare molto lontano.
No, ma credo anch'io, anche se poi è chiaro che gli scudetti d'inverno, nel calcio come nel basket, come in tutti gli sport, o le coppe d'inverno poi le scioglie al sole. Però è anche vero che adesso vedi, insomma, metti le condizioni per poi vincere, e questo la Virtus lo sta facendo. D'altra parte, sia la Virtus che in parte Milano sono le prove di come spesso, qualche volta, le squadre possono crescere per sottrazione, no? La Virtus in modo strutturale perde Teodosic, cioè tutti dicono, anche Scariolo, e tutti dicono oddio è finita qua, e invece arriva Banchi e invece vedi il miglior Scenghelia delle ultime N stagioni, vedi Berinelli che sembra avere 27, non 37 anni, vedi Hackett che pure è vicino secondo me al suo limite, quantomeno dal punto di vista della leadership, ma vale anche per l'Olimpia Milano che abbiamo visto ieri sera, in emergenza assoluta, riesce comunque a vincere una partita di grande personalità come minimo.
Beh, ieri sera Milano era così in emergenza da avere fuori tutti i migliori marcatori, che per forza di cose si è trovata a giocare con la testa leggera, ha difeso benissimo, ha rubato palloni all'inizio, ha messo la partita subito in una direzione, chiudendo il primo quarto avantissimo, ha proseguito nel secondo quarto sono usciti a distanza giocatori che non ti aspettavi. Ormai Flaccadori è una certezza, e adesso è vero che giocherà Napier e rientrerà Maudolò, ma di sicuro hai guadagnato un giocatore importante nelle rotazioni. Voigtman ha giocato una partita eccellente. Melli non ne parliamo, Melli sta giocando da capitano adesso. Paradossalmente il problema sarà quando cominceranno a rientrare i pezzi da 90. Quando rientrerà Mirotić bisognerà ricalibrare la squadra in modo da riaggiungere un giocatore che è uno dei giocatori più forti d'Europa, senza però perdere in quello che stai guadagnando adesso in termini di gioco, di difesa, di aggressività e di fluidità anche, oltre che di cuore.
Sì, anche se qualche malpensante o ben pensante finirà per dire: ti hai visto, esce Mirotić, che era comunque, sembrava un po' un corpo estraneo soprattutto difensivamente alla squadra, e vedi che adesso cominciano a difendere, vedi che adesso trovano continuità, e vedi che
sì, può essere anche che a Mirotić salti in testa che per entrare in un sistema di gioco, per quanto tu sia un fuoriclasse, devi anche adattare il tuo gioco e la tua attitudine anche difensiva a quello che fanno i compagni di squadra. In questo gli stanno dando un esempio mentre lui sta fuori dal campo e cerca di recuperare l'infortunio. È vero anche che io con uno come Mirotić me lo terrei. La sensazione è che la squadra è stata costruita in estate con un Mirotić che è arrivato, come dire, all'ultimo momento e anche abbastanza a sorpresa in un settore, cioè in un ruolo che era già piuttosto coperto e che invece ha lasciato scoperto altri ruoli. Adesso la squadra senza Mirotić ha dei giocatori che giocano in ruoli, nel proprio ruolo e nella posizione logica. L'invenzione del quintettone, cioè con dei tre lunghi, è stata fatta proprio per dare minutaggio a tutti quelli che altrimenti non l'avrebbero avuto, cioè parlo di Melli, parlo di di Voigtman, posso parlare anche di Ricci, si può dire che era scomparso e che appena cominciato a crescere si è infortunato pure lui. Ecco, bisognerà trovare degli equilibri e questo se riescono a farlo, Milano è, come dicevo, ne parlavamo qualche settimana fa, secondo me è ancora in corsa per entrare quantomeno i play-in. La classifica è così corta, certo, che alla fine sono due vittorie.
Siamo a metà del cammino. La prima metà è stata zoppicante. Se riesce a giocare una seconda metà, non ti dico sprintando, ma quantomeno correndo, tendenzialmente potresti arrivarci. Ascolta, Bologna sta vivendo questo inverno meraviglioso, tra il basket e il calcio sembra di essere tornati ai tempi di Basket City. D'altra parte, quando ti penso, mi viene in mente il derby dell'Appennino, e mi sembra che non ci sia mai stato un derby dell'Appennino così di alta quota tra Bologna e Firenze.
No, penso bisogna andare indietro di decenni per trovare sfide tra Fiorentina e Bologna così così importanti. Devo dire, certo, Bologna sta vivendo un momento eccezionale, la Virtus, c'è il Bologna Calcio che sta facendo grandissime cose in zona Champions, aggiungiamoci, guarda, nel suo piccolo anche la Fortitudo, che è in testa alla 2 che sta facendo cose, sta lavorando per tornare almeno a giocarsi il derby. È nel DNA della città questa attitudine sportiva ed è bello che siano tornate. Io credo che nessuno avrebbe scommesso un centesimo sulla Virtus seconda in Eurolega dopo un girone d'andata.
Io no.
Soprattutto dopo quello che era accaduto una settimana prima che partisse la stagione.
Certo.
Banchi ha dei meriti innegabili e evidentemente riesce a caricare, a lasciare i giocatori con la testa libera, lo fa con la sua nazionale in Lettonia.
No, ma guarda, l'ha detto, io li vedo e si divertono, e fino a che si divertono io li faccio giocare, se poi si stancano troppo ne prenderemo atto e vediamo che succede.
Certo.
Ascolta, si divertono abbastanza anche a Firenze. Io immagino che a Firenze oggi alle 18 si metteranno in gingheri e andranno allo stadio belli contenti.
Ah, sicuro, anche se ho la sensazione naturalmente poi a Firenze si è un po' tafazzi, è una sensazione che prima o dopo la partita ci saranno delle dichiarazioni sul nuovo stadio che scateneranno un po' di nervosismo in città, sì. soprattutto a livello politico. Detto questo, la Fiorentina in questo momento, dal punto di vista puramente sportivo, sta facendo grandi cose ed è in corsa per veramente per un'Europa importante.
Cioè che si dirà su, adesso mi hai messo la curiosità, non farmi aspettare le 20, cosa dicono sul nuovo stadio?
Sul nuovo stadio Barone ha anticipato stamattina, cioè parlando con dei tifosi, che stasera dirà cose molto dure, che lo stadio non gliel'hanno fatto costruire, che non ha senso che la Fiorentina il prossimo anno vada a giocare a Modena o a Cesena, e soprattutto ha detto a questo punto: cari fiorentini, ricordatevi quando andrete a votare chi ci ha votato e chi invece potrebbe sostenerci, che fa entrare la vicenda stadio e la Fiorentina in campagna elettorale, che è una campagna elettorale molto, molto delicata per il sindaco, che sarà le elezioni a giugno 24. Insomma, la Fiorentina se stasera Barone dirà queste cose come le ha dette stamattina, peraltro registrate, quindi senza discussione, insomma la Fiorentina entra direttamente nella campagna elettorale per il sindaco di Firenze.
Sì, vabbè, d'altra parte, ragazzi, quando mi chiamano, è successo anche ieri, ma perché non investono in Italia, investono in Inghilterra, eccetera eccetera eccetera, ma per il motivo è molto semplice: perché gli arabi non investono in Italia, perché i grandi capitali non investono in Italia. Il motivo è molto semplice, basta guardare queste vicende per capirlo. Anzi, io rimango abbastanza sorpreso dell'appeal che ha il calcio italiano ha presso gli americani, tra cui quelli di Firenze. D'altra parte, per chiudere, Roberto, io ti dico una cosa: se la Fiorentina, che per me non è in assoluto una sorpresa di questo campionato, perché già in estate dicevo, secondo me ha operato veramente bene sul mercato, cioè ha messo i tasselli che le servivano, meno un centravanti, ma se segna anche Bertrand, pure quello. Ecco, se dovesse vincere qualcosa dopo esserci andata vicino l'anno scorso, confermerebbe il mio teorema secondo il quale i miglioramenti strutturali, e lì siamo di nuovo, producono risultati sul campo, perché è stato l'anno del Viola Park. Sullo stadio lasciamo stare, ne parleremo da stasera in poi, però i miglioramenti strutturali producono risultati sul campo. D'altra parte, stadio della Juventus, inaugurazione 2011, dal 2012 la Juventus ha cominciato a vincere, l'ha fatto per 9 anni in fila. Sarà un caso, ma non è l'unico, non è isolato.
No, certo, ma il Viola Park è un gioiello, è un gioiello alle porte della città, è veramente una struttura all'avanguardia ed è un investimento riuscito per la Fiorentina. Devo dire che c'è anche una costruzione del progetto. Magari puoi sbagliare un acquisto, magari puoi azzeccarne un altro, però c'è una continuità. Questo è, negli anni si vede. Che poi questo basti a vincere una Conference League o entrare nel quartetto della Champions è un altro discorso. Di sicuro la Fiorentina, dal punto di vista sportivo, sta lavorando molto bene.
Chiaro, chiaro. Grazie Roberto, buon anno, un abbraccio
a te, ciao, a voi.
Ciao Roberto De Ponti, ci fermiamo per il traffico e poi torniamo. Io direi, lo anticipo già alla regia, con le voci relative a Genoa-Inter di stasera, che dite?
Perché poi, se si vuole intervenire in diretta, bisogna chiamare l'800 24 0024, l'800 24 0024. Uomini forti, destini forti. Uomini deboli, destini deboli. Vi aspettiamo.
Tutti convocati. Convocati.
Non possiamo, non dobbiamo permetterci di abbassare neanche di un millimetro il nostro tipo di approccio, la nostra mentalità, e sono convinto che vedendo anche i ragazzi in questi giorni vogliosi di andarsi a prendere un risultato positivo, ma soprattutto di fare una prestazione, di avere un atteggiamento dentro la gara positivo, di essere consapevoli, essere ostinati di andarsi a prendere questa e di andarsi a giocare questa partita.
Ma senz'altro sarà una partita combattuta, Genova in un ottimo momento, giocatori di qualità, quindi un allenatore molto preparato che sta facendo bene, quindi noi dovremo fare una partita corta di grandissima intensità.
Questi erano Gilardino e Inzaghi. Io so già cosa farà il mio amico Carletto Pernat questa sera. Ciao Carlo. Ma la gente qui però vuol sapere, gli ascoltatori vogliono sapere cosa fa a Capodanno, perché stasera lo sanno già. Cosa fa a Capodanno?
Allora, stasera lo sanno già e fanno bene. Saremo a Marassi, questo è chiaro, non tribuna VIP. E a
quale
Capodanno
sei?
Devo ancora decidere.
Devi ancora decidere. Devi ancora decidere. Sì.
Un paio di cosine da fare. La peggiore la scegliamo, perché sempre le migliori non va bene.
Bravo.
Se ne scegliere ogni tanto la peggiore.
ma questa è grande saggezza da parte tua. Intanto vediamo se stasera il Grifone ti allieta al Capodanno applicando la par condicio, perché la Juventus l'ha fermata. E l'Inter?
Ma guarda, ti dico la verità, Genoa è in un ottimo momento, è tutti i giocatori disponibili, ha un ottimo allenatore, Gilardino è un buon allenatore, diventerà un grande allenatore, perché sì, sa mettere la squadra in campo, ha fatto tesoro di un po' di inesperienza, perché evidentemente sai, il primo anno che alleni Serie A, un po' di esperienza la devi fare. Infatti ha partito un po' con i cambi, qualche punto l'abbiamo lasciato perché gli ultimi 10 minuti cambiando modulo. Ha fatto tesoro di questa esperienza e 2 o 3 domeniche che fa dei cambi corretti, mette la squadra bene in campo, gioca a calcio. Poi sai, Marassi, il tifo del Genoa lo conosci. Quando entri dentro, insomma, voglio dire, ti spinge tanto, tant'è vero che Gudmundsson Albert ha detto: noi quando giochiamo in casa abbiamo come un vento che ci spinge. Poi è un vento di Macaia, perché in questo momento a Genova sembra di essere a Voghera novembre. La Macaia è quando c'è le nuvole basse e piove umidità.
Sì. Beh, tanto tu sei abituato con le trasferte in sud-est asiatico, quella roba lì. No, ma tutte queste cose te le ha dette il tuo amico Onofri, dimmi la verità.
Beh, sai, Claudio, prima di tutto è diventato un gran genoano, lui non è di Genova, è di Roma,
lo so.
Però è un gran genoano, un punto di riferimento del Genoa, ha lavorato con me quando ero nel Genoa nel 98, che ero responsabile marketing comunicazione, è un grande conoscitore, passa le giornate a vedere le partite di calcio, quello è un po' esagerato, di tutto il mondo, conosce tutti i giocatori. Penso che facciamo una trasmissione con sai Baccini, cantante Francesco, con Genoano,
certo.
di quelli pazzeschi, facciamo sempre dopo le partite una trasmissione che si chiama Nell'occhio del Grifone, che va su internet e YouTube, dove siamo io, Onofri e Baccini, e facciamo un po' lo show su Genoa. E Claudio è sempre uno che sai, ha fatto anche l'allenatore. Claudio, tu sai che lui ha smesso di fare perché era matto, cioè nel senso, matto nel senso buono, che in panchina sembrava essere delle scosse elettriche, era sempre squalificato, allora ha detto basta, perché così non posso allenare, conosce molto bene i giocatori, fa talent scout, lavora nelle televisioni private, ma è un grande punto di riferimento dei tifosi del Genoa, ti posso garantire che
certo,
è stimato tantissimo. Sì.
Ma invece tuo amico Zangrillo cosa dice nel momento? E soprattutto
guarda,
cosa ti dice di Gudmundsson, che a me piace da morire?
Guarda, Alberto è una benedizione avere un presidente così, perché lui, fai conto che siamo nati assieme, lui è nato a Genova, sotto Genova fino all'età di 20 anni, all'università, abitava in Castelletto, andava sempre nella gradina del nord a vedere le partite, le vedevamo assieme, quindi sai, avere già un presidente che ha il cuore rosso-blu, come dico io, è un punto di vantaggio. Poi è una persona che ha molti contatti, intelligente, dice le cose che deve dire, è chiaro che poi le decisioni le prende la proprietà, che sono i 777, no? Ma diciamo che hanno lavorato bene, finora hanno lavorato bene, hanno preso anche dei giocatori sconosciuti, tipo Gudmundsson, che hanno dimostrato di essere grandi giocatori. Credo che rimarrà fino a luglio, quello è quasi sicuro, direi al 99,99%. Poi vedremo, sai, se arriva qualcuno che ti offre 10 volte l'ingaggio, ragazzi, sempre, sono professionisti.
Siamo sempre a Genova, amico mio, siamo sempre lì.
D'accordo, però attenzione, perché questi qua hanno fatto un programma di 3-4 anni per andare in Europa. Europa significa Conference League, UEFA, niente di più.
Sì.
però sai, se vuoi arrivare a quei livelli lì qualche giocatore buono devi tenerlo, eh?
Ah beh sì, certo, pure devi prenderlo. Senti, scusa se continuo a farmi i cazzi tuoi, ma ti ha chiamato
ti ha
chiamato Don Carmelo Spedetta, il boss della Roma, per farti gli auguri,
ci siamo sentiti sia con Carlo che con Carmelo, con tutte e due, e ti riconfermo, ma mi pare te l'avessi già detto in quelle nostre trasmissioni che facciamo sulle moto, che la Dorna era in vendita. Ed è ufficialmente in vendita, l'ha confermato Carmelo. E io, sai, uno più uno fa due, nel senso che ormai i soldi sono i petrodollari, quella roba lì, no? Sì. L'Arabia Saudita. E non hanno niente, hanno tutto: il calcio, il golf, tutto. Gli mancano i motori. Mm. Nella Formula 1 ci sono gli americani che difficilmente mollano. Mm. Quindi, cos'è che rimane? Rimangono dei motori, la MotoGP. Quindi è evidente che in questo momento c'è delle trattative tra dei fondi arabi, che poi siano Qatar o Arabia Saudita, questo non te lo so dire, dove secondo me nel breve qualche sorpresa l'avremo, da quello che so io.
E questo può essere un bene o un male?
Guarda, è un bene perché hanno tanti soldi, e può essere un male perché bisogna vedere a chi fa gestire questa operazione, perché un conto è avere i soldi, un conto è poi prendere le persone giuste che gestiscono un mondiale. Quindi non è solo un problema di soldi, ma di persone.
Certo.
E secondo me di persone ce ne sono tante in giro.
Sì.
Tante, di qualità non troppe, però che conoscono bene questo mondo.
Io un'idea ce l'avrei, c'è un mio amico che sta a Genova.
Sì, che sta prendendo umidità in questo momento.
No, c'è quel mio amico lì che guarda che è uno bravo, Uno bravo.
Dici, ma
avrebbe qualche idea. Secondo me qualche idea buona gli viene tra un momento e l'altro di lucidità, non è che gli viene.
Sì, però sai cosa mi hanno detto? Che è un po' troppo vecchietto, con la versione 76,
che sciocchezze, queste sono sciocchezze. Carletto, buon anno. Sentiamo,
grazie a tutti
ci
voi, a tutti gli ascoltatori.
Una volta scavallata la mezzanotte di domenica. Ciao Carlo Pernat, anche noi ci sentiamo scavallata a mezzanotte domenica, perché torniamo in onda martedì alle 2 per tutta la settimana, sempre in diretta. Domani c'è in campo Compardo, domani mattina in diretta pure. Domenica non ci siamo, solita banda da domenica con Giovanni Capuano, riprendiamo domenica quell'altra, ok? Lunedì dobbiamo smaltire la domenica, ma martedì qui alle 14 con Gianmarco Ferronato, anzi lui no perché va in ferie, Laura Vanossi che ci è stata vicina in questa stagione, no nemmeno lei, vabbè io ci sono, voi pure e poi gli altri vediamo, ciao a tutti.
Sono stanco, voglio andare a casa.
Mi siete divertiti, però
saluti.